Domenica trentesima del tempo ordinario, ascoltiamo dall'Evangelo di Matteo, capitolo 22, i versetti 34-40. I farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. Maestro, nella legge, qual è il grande comandamento? Gli rispose. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello. Amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Dal libro dell'Esodo, capitolo 22. I versetti 20-26. Così dice il Signore: Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d'Egitto. Non maltratterai la vedova o l'orfano. Se tu lo maltratti, quando invocherà da me l'aiuto, io darò ascolto al suo grido. La mia ira si accenderà e vi farò morire di spada. Le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani. Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all'indigente che sta con te, non ti comporterai con lui da usuraio. Voi non dovete imporgli alcun interesse. Se prendi in pegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai prima del tramonto del sole, perché è la sua sola coperta. È il mantello per la sua pelle. Come potrebbe coprirsi dormendo? Altrimenti, quando griderà verso di me, io l'ascolterò, perché io sono pietoso. Dalla prima lettera ai Tessalonicesi, primo capitolo, i versetti 5-10. Fratelli, ben sapete come ci siamo comportati in mezzo a voi per il vostro bene, e voi avete seguito il nostro esempio e quello del Signore, avendo accolto la parola in mezzo a grandi prove, con la gioia dello Spirito Santo, così da diventare modello per tutti i credenti della Macedonia e della Caia. Infatti, per mezzo vostro, la parola del Signore risuona non soltanto in Macedonia e in Acaia, ma la vostra fede in Dio si è diffusa dappertutto, tanto che non abbiamo bisogno di parlarne. Sono essi, infatti, a raccontare come noi siamo venuti in mezzo a voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio, per servire il Dio vivo e vero e attendere dai cieli il suo Figlio, che egli ha risuscitato dai morti, Gesù, il quale ci libera dall'ira che viene. Invochiamo su di noi la potenza dello Spirito Santo. Ci guidi con la sua sapienza affinché amiamo questa parola che ci viene donata per ottenere il regno suo. Amen. Domenica trentesima, la domenica dei due grandi comandamenti. Un saluto a voi che ci seguite attraverso la rete, attraverso la radio al servizio della misericordia di San Giovanni. L'amore di Dio e l'amore degli uomini sono compatibili? O al contrario, l'uno esclude l'altro, in modo che bisogna assolutamente operare una scelta? Sappiamo come l'uomo spesso, anzi quasi sempre, non vede alternative se non in contrapposizione fra di loro. Quel out-out che spesso viene sconfessato dalla Scrittura, dove a parte il rifiuto del male, in genere ci invita a quella attenzione, a quel et-et, è l'uno e l'altro, che bisogna sempre far crescere e tenere desto. Bisogna dunque allontanarsi dagli uomini per trovare Dio? E ho l'altra domanda. Chi ha trovato Dio può ancora ritornare verso gli uomini, vivere con loro, interessarsi di loro, lavorare con e per loro? Sono domande a cui Gesù effettivamente ha dato una risposta essenziale. Il primo comandamento è amare Dio, il secondo, che gli è simile, è di amare gli uomini. Il cristiano può allontanarsi momentaneamente dagli uomini, lo faceva Gesù per pregare, per pensare solamente a Dio. Può fare un'ora di meditazione senza ritrovare nella contemplazione di un mistero divino il pensiero dei bisogni degli uomini. Questo, anzi, in certi momenti, diventa una sentita necessità. Cercare Dio, stare con Lui. Nella vita cristiana, come nella vita umana in genere, esistono normalmente dei ritmi. Si va dalla contemplazione all'azione e poi dall'azione ancora alla contemplazione. Ma l'allontanamento dagli uomini è sempre solo provvisorio. Così accade nel mondo, lì dove succedono momenti di ritiro a momenti di intensa attività. Anche nella Chiesa noi vediamo contemplativi e attivi. Il contemplativo serve gli uomini servendo Dio. L'attivo serve Dio servendo gli uomini. E i due esprimono, specializzandosi nell'imitazione del Cristo, uno stesso e unico mistero, quello della fede nel Verbo incarnato. Così è capitato e capita ancora nella storia della Chiesa che alcuni, pensiamo ad esempio al santo curato d'Ars, che sospirava il monastero e la solitudine, si è prodigato fino in fondo a favore degli uomini. Ma anche dal monastero alla Chiesa sono arrivati grandi papi, grandi vescovi, grandi riformatori, addirittura missionari che sono passati dalla contemplazione e dalla solitudine all'azione più indefessa e senza sosta nel mondo. Scrive Sant'Agostino in un commento alla prima lettera di Giovanni: l'amore non può essere diviso. Scegli pure ciò che vuoi amare. Il resto seguirà da sé. Cerca di dire: io amo soltanto Dio. Tu menti. Se ami, non puoi amare solo Lui. Se ami il Padre, ami anche il Figlio. Sì, tu dici: amo il Padre e il Figlio, e basta. Amo Dio Padre e il suo Figlio Gesù Cristo, Signore nostro, che ascese al cielo e siede alla destra del Padre, Verbo per mezzo del quale tutto fu fatto, Verbo fatto carne, che venne ad abitare in mezzo a noi. Soltanto questi io amo. Tu menti. Se ami il capo, ami anche le membra. Se poi non ami le membra, non ami neppure il capo. Fratelli, voi sapete già quali sono le sue membra. Sono la Chiesa di Dio. Da questo conosciamo di amare i figli di Dio, se amiamo Dio. In che modo? I figli di Dio non sono forse diversi da Dio? Ma chi ama Dio ama i suoi precetti. E quali sono i precetti di Dio? Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Che nessuno cerchi di sottrarsi all'amore in nome di un altro amore, perché l'amore abbraccia tutti. Ma ancora, Doroteo di Gaza, nelle istruzioni. Più si è uniti al prossimo, più si è uniti a Dio. Voglio ricordare un'immagine significativa che si trova nei padri della Chiesa. Supponete un cerchio tracciato per terra. Immaginate che questo cerchio sia il mondo, il centro Dio, e i suoi raggi, le diverse vie, i diversi modi di vivere degli uomini. Quando i santi, desiderosi di avvicinarsi a Dio, camminano verso il centro del cerchio, si avvicinano nello stesso tempo gli uni agli altri, e più si avvicinano gli uni agli altri, più si avvicinano a Dio. Così è la carità. Ecco dunque la domanda: Maestro, qual è il più grande comandamento della legge? Una domanda volutamente insidiosa, a cui Gesù risponde con straordinaria semplicità. Dal punto di intersezione tra l'amore di Dio e l'amore del prossimo, Gesù fa derivare tutta la scrittura come valore morale e come norma di condotta. Dichiarando che il secondo comandamento è simile al primo, Gesù poi lascia intendere che la carità verso il prossimo è importante quanto l'amore a Dio. Ed è proprio in questo che la religione di Gesù si differenzia da quella annunciata dagli scribi e dai farisei. Ma qui dobbiamo anche verificare la nostra. In connessione con una crisi delle nostre rappresentazioni di Dio, il nostro modo di vivere la fede si è spesso sclerotizzato in posizioni diverse. Calcando un po' i tratti, possiamo dire che per alcuni cristiani esiste soltanto il primo comandamento, quella che chiamiamo la religione del Padre, la dimensione verticale della fede, e poi, a livello socioculturale, il rispetto dell'ordine, dell'autorità al di sopra di tutto. Sintetizzando, vogliamo sentir parlare di Dio, del cielo, della grazia, dei sacramenti, il resto non ha importanza. Per altri, poi, nulla eguaglia il valore del secondo comandamento, è quella che chiamiamo la religione dei fratelli, la dimensione orizzontale della fede, dove vive lo sviluppo degli uomini, dei popoli, l'impegno politico. Ora, il guaio in queste due posizioni è che sia gli uni che gli altri finiscono con rinchiudersi in una sola dimensione, rinunciando a una pienezza di relazioni al di sopra, intorno, dentro di loro. Inconsapevolmente, questi si rivolgono a un Dio anch'esso ridotto a una sola dimensione, mentre il Dio degli Evangeli si è rivelato come Padre, Figlio e Spirito Santo. E con lo stesso amore effuso nel suo cuore dallo Spirito, il cristiano può amare Dio, i propri fratelli e se stesso. E anzi, amando il prossimo come se stesso, è così che manifesta il suo amore per Dio e vive nel modo giusto la sua relazione filiale nello Spirito. Ecco, questo è il nocciolo dell'insegnamento della legge e dei profeti. Ma seguiamo ora l'eucologia di questa domenica. Antifona d'ingresso, Salmo 104, i versetti 3-4. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Cercate il Signore e la sua potenza. Cercate sempre il suo volto. Il Salmo appartiene al genere didattico storico. Qui il sapiente, che è divenuto orante, esorta i cuori dell'assemblea. Usa tre imperativi. Gioisca e cercate, cercate. Ecco, non cessiamo di cercare il Signore, che ci attende, e diventiamo saldi nella fede. Il Signore, infatti, opera sempre in modo da farsi trovare nella sua bontà. Per noi trovarlo con le nostre sole forze è impossibile. È Lui che si fa trovare da quanti lo cercano. Noi dobbiamo cercare il suo volto, la persona del Signore, quella luce vivificante che si irradia su di noi, e dobbiamo cercarlo dunque senza mai stancarci. Il canto all'Evangelo, Giovanni, capitolo 14, versetto 23. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui. Il canto all'Evangelo ci ricorda che l'amore verso il Signore, che tante volte Gesù ha richiesto ai Suoi, porta il segno tangibile del praticare la parola che Gesù ha portato e donato. Solo allora il Padre ama i discepoli, che sono visitati dallo Spirito Santo, quello Spirito Santo in cui vivono la vita nuova. Questa è la preparazione immediata alla venuta del Figlio. Ricordiamo Apocalisse 3:20, un brano classico ormai, dove Gesù promette che venendo porterà con sé il Padre e busserà alla porta del cuore, e se gli verrà aperto, essi entreranno, prenderanno posto, e quella augusta dimora diventerà vivificante e piena di grazia. La maniera in cui Dio vuole farsi conoscere dagli uomini, potremmo definirla, con i tempi correnti, un contagio dell'Evangelo. Così si esprime la seconda lettura. Gesù si è espresso con atti e con parole, parole che illuminano le azioni e azioni che avvalorano le parole. Gli apostoli hanno fatto lo stesso. In ogni comunità cristiana che si sente chiamata ad annunciare la buona notizia, non si può agire in modo diverso. E San Paolo, parlando alla giovane comunità cristiana dei Tessalonicesi, dice che questa comunità è riuscita ad essere contagiosa perché ha annunciato quanto a sua volta ha ricevuto. Lo ha trasmesso con gioia, con entusiasmo. Un entusiasmo contagioso che si è ancora a sua volta diffuso ancora. Il versetto del canto all'Evangelo è dunque un'ottima preparazione alla lettura della pericope evangelica. Comprendere e vivere l'amore di Dio. Gesù non vuole intavolare discussioni vane. Si limita a citare i due comandamenti dell'amore di Dio e dell'amore del prossimo. Ma non può fare a meno di aggiungervi un commento. Il resto della legge, dice, dipende da questi due comandamenti. Sopprimeteli e tutto l'edificio crolla. Ce n'è abbastanza per chiudere la bocca ai farisei di tutti i tempi, così attaccati alle prescrizioni contingenti, al formalismo esteriore. È una condanna di tutti quei gruppi in cui regnano così numerose le virtù, che finisce poi per non esservi più posto per un qualsiasi atto gratuito d'amore. L'antifona alla comunione, Salmo 19, versetto 6. Esulteremo per la tua salvezza e gioiremo nel nome del Signore nostro Dio. Il Salmo 19 è un salmo della regalità. Qui, unita con il suo re, l'assemblea afferma oggi la volontà di gioire per la salvezza divina, quella salvezza che passa dal suo capo attraverso le vittorie che sono poi del suo popolo. E così dunque si esprime la volontà di onorare il nome del Signore, quel Signore che si è vincolato con un'alleanza. E noi sappiamo che solo in Lui vi è salvezza. Ecco dunque il motivo della gloria del nome del Signore, invocato come Padre, quando dall'ascolto della parola noi siamo ammessi alla mensa del convito preparato nella Chiesa. Andiamo dunque ora al contesto della nostra pericope evangelica. Siamo a Gerusalemme. Gesù sta insegnando, ma la passione è ormai vicina. Oggi leggiamo il dibattito scontro riguardo il precetto più grande della legge. Ricordiamo lo schema di Matteo. La lettura liturgica ha omesso la seconda disputa, quella sul problema della risurrezione posta dai Sadducei. Ci propone invece la terza disputa, quella con i rappresentanti ufficiali del giudaismo. Ritroviamo ancora i farisei che prendono l'iniziativa e propongono a Gesù una spinosa questione. Accostato, come si usava nelle scuole rabbiniche, Gesù è interpellato in una da una domanda in una conversazione sulla dottrina. Ora, l'interesse appare fin da subito non nella conoscenza della dottrina di Gesù, ma nel tentativo di trovarla in fallo. Infatti, gli interlocutori di Gesù non hanno nulla da ridire su di lui, e tuttavia tentano di trarlo in inganno. Ora, il racconto, nella versione sinottica, presenta forti discrepanze. Ad esempio, l'Evangelista Luca colloca il brano in un contesto differente. Alla discussione poi fa seguire la parabola del buon samaritano, peculiare all'Evangelista nel significato quando definisce il termine prossimo. In Luca, poi, è colui che fa la domanda, il dottore della legge, che enuncia i due comandamenti, rispondendo a sua volta alla domanda di Gesù. In Marco vi è un'aggiunta. Lo scriba è presentato in una luce favorevole. È una persona aperta, assennata, meritevole di lode. Un soggetto, insomma, dirà Gesù, che non è lontano dal regno di Dio. Matteo e Luca presentano invece l'interrogante ostile. Matteo usa il verbo peirazo, pone la domanda per tentare Gesù. Egli infatti è il rappresentante di una cospirazione. Metterlo alla prova lascia intuire l'atteggiamento ostile e maldisposto. L'Evangelista Matteo regolarmente giudica scribi e farisei meno benevolmente degli altri evangelisti. Accanto al brano, il lezionario pone come prima lettura un episodio del libro dell'Esodo, capitolo 22, i versetti 20-26. La testimonianza a cui il libro dell'Esodo richiama è l'attenzione al forestiero, per prima cosa. E la motivazione è semplice, perché anche voi siete stati forestieri. Ora, il brano appartiene al cosiddetto codice dell'alleanza, che va dal capitolo 20, versetto 22, al capitolo 23, versetto 19. Una sezione assai articolata, di origine mosaica, e osservando lo svolgimento si nota facilmente una struttura ad U, nel senso che si passa dai doveri verso Dio a quelli verso i fratelli, verso gli animali, per poi risalire di nuovo ai doveri verso i fratelli e di nuovo a quelli verso Dio. Il brano di oggi sta nella risalita di questo percorso. Un percorso che, dicevamo, è costellato da sei decaloghi minori. Negli appunti troverete la nota. Noi siamo nel quarto decalogo minore. La prima norma di una umanità sorprendente e diremmo anche di una sconcertante attualità è il trattamento cordiale verso lo straniero, lo avevamo anticipato. Anche Israele fu straniero in Egitto, lì conobbe la ferocia dell'oppressione, la durezza della segregazione. Più volte va annotato che queste norme furono oggetto di predicazione profetica molti secoli dopo la stesura del libro dell'Esodo. Se ricordiamo, ad esempio, Geremia, Zaccaria, Malachia, siamo dall'ottavo fino al quinto secolo avanti Cristo. Questa sottolineatura vuole far comprendere che purtroppo queste indicazioni mosaiche non erano state rispettate. Vincere gli egoismi, ospitare gli stranieri, addirittura la richiesta di versare le primizie e le decime al santuario affinché una parte sia donata ai forestieri, gli uomini fanno fatica. E purtroppo le testimonianze moderne ci dicono che ancora oggi siamo nella stessa situazione. Come vincere gli egoismi, dunque? Che cosa chiedeva il testo del Deuteronomio al capitolo 26, i versetti 11-13? Gioirai con il levita e con il forestiero che sarà in mezzo a te, di tutto il bene che il Signore tuo Dio avrà dato a te e alla tua famiglia. Quando avrai finito di prelevare tutte le decime delle tue entrate, il terzo anno, l'anno delle decime, e le avrai date ai leviti, al forestiero, all'orfano e alla vedova, perché ne mangino nelle tue città e ne siano sazi, allora dirai dinanzi al Signore tuo Dio: ho tolto dalla mia casa ciò che era consacrato e l'ho dato al levita, al forestiero, all'orfano e alla vedova, secondo quanto mi hai ordinato. Non ho trasgredito né dimenticato alcuno dei tuoi comandi. L'esperienza di stranieri che Israele aveva vissuto nel passato doveva dunque contare ben qualcosa. Il forestiero, infatti, è il più bisognoso, poiché non ha statuto civile né giuridico, non possiede terra, non ha ricchezze, non può commerciare. Ricordiamo ad esempio Abramo, che dovette mendicare un po' di terra per poter seppellire Sara, una terra che pagò a caro prezzo. E pensiamo anche alle difficoltà che gli stranieri hanno sempre avuto quando dovevano prendere vita, una nuova vita, in una terra dove non erano nati. Non hanno famiglie, non hanno padre, madre, fratelli, quindi devono essere aiutati. Se poi il forestiero accetta la fede nel Signore, va anche ammesso all'assemblea liturgica dopo il rito della circoncisione. Anche la vedova e gli orfani hanno e vivono una situazione grave, e tuttavia essi hanno uno statuto civile e giuridico, ma non hanno la tutela. Ricordiamo come le vedove giovani sono state sempre oggetto di caccia creduta facile, e le altre vedove in genere subivano ingiustizie, spogliamenti, sfruttamento e facile oppressione. Gli orfani poi correvano il pericolo di non avere più famiglia, di essere depredati anche dai parenti o dai tutori interessati, sia essi anche stranieri. Il Signore chiama se stesso padre degli orfani e giudice delle vedove. E questi devono essere tenuti in grande conto nel popolo del Signore, perché se oppressi, quando essi grideranno, il Signore sarà sensibile al loro grido. E l'ira del Signore esploderà in modo illimitato, sterminando gli oppressori, che rimarranno a loro volta con mogli vedove e figli orfani. La legge del Signore risuona in diversi richiami. Così i profeti più volte grideranno al popolo affinché applichino la legge del Signore e minacceranno anche stazioni terribili. Il grido del dolore, infatti, trova sempre ascolto nel Signore. Un'altra piaga sociale inestirpabile è l'usura, letteralmente in ebraico è il morso. L'usura dura e prospera ancora fin oggi, sempre omicida. Oggi ancor più proliferante e incontrollabile, anche per colpa di un sistema legislativo in cui l'usura stessa è esercitata, secondo la legge, da un sistema bancario in cui, si sa, è difficile trovare aiuto. Gli stati, credendo di controllare l'usura, l'hanno legalizzata. Definiscono usura ciò che supera il tasso del 5% del capitale mutuato. Ma gli istituti finanziari, avidi, corrotti, spietati, nascondono il termine odioso di usura dietro complicate terminologie e con infiniti trucchi raggirano sia la legge, che pur li protegge, sia i poveri che vi ricorrono. E talvolta non sono neanche i poveri. Pensiamo ad alcune industrie che, cercando interessi agevolati per ampliare la loro attività, sono poi finiti per chiudere, vittime di usurai. La scrittura proibisce ogni forma d'usura. La norma del versetto 24 permette il prestito, tuttavia pone uno sbarramento drastico. Non imporrai usura al popolo che è povero. I profeti richiameranno più volte la responsabilità individuale, che poi diventerà rabbia profetica contro l'intera Gerusalemme, città dove le usure sono normali, segno appunto che questo male era inestirpabile allora e ancora oggi. Ma il Signore non le perdonerà mai a nessuno. Nella pagina dell'Esodo un altro grave problema: il pegno. Anche qui si esercita, sia pure con altri nomi, un'altra forma di usura. Viene qui ricordato come esempio il mantello, un ampio indumento che in Oriente ha molti usi. Contro il sole, la pioggia, il freddo e la notte, per i più poveri, fa da materasso e da coperta. Il povero ha come bene il mantello, è l'unico suo bene. Spesso lo impegna per avere due spiccioli. Ed è normale che alla sera non abbia guadagnato tanto da ottenere il denaro da restituire. E allora chi ha preso il pegno, e non l'ha fatto per pietà, altrimenti avrebbe donato i due spiccioli, l'ha fatto per interesse. Però, dice il Deuteronomio, alla sera deve restituire il mantello. Il povero ha diritto di dormire nella sua unica coperta. E se egli griderà, come gridarono i profeti contro questa iniqua ferocia di chi non restituisce il pegno, o di chi addirittura lo vende, ebbene il Signore, che è misericordioso, ascolterà. Egli vuole che prima si ami il prossimo, altrimenti interverrà con rigore inflessibile. Accanto a questi testi ricordiamo il Salmo 17, un salmo regale, con il versetto responsorio «Ti amo, Signore, mia forza», in cui l'orante e l'assemblea prega ed esprime l'amore per il Signore, l'unica forza in cui possono confidare con fiducia. Vi invito ad approfondire questo testo, che ci vede appunto entrare in quella speranza grande che soltanto il Signore può dare. Ritorniamo al brano evangelico, i versetti 34-35. Si presentano i farisei, che forse avevano ascoltato anche con un sottile piacere i sadducei che erano stati zittiti da Gesù sulla questione della risurrezione dei morti. Qui un nomikos, un esperto della legge, è delegato ad interrogare Gesù. E l'azione vuole mettere alla prova Gesù. Un Gesù che, ricordiamo domenica scorsa, era stimato come maestro, capace e competente per rispondere con chiarezza e senza paura a domande di questo genere, che forse, in questo caso, miravano a ottenere una decisione per alcuni comandamenti, per poi poterlo accusare di fare discriminazione tra i precetti della legge e dunque un'accusa di mancanza di rispetto per la stessa legge. Per molti, infatti, tutti i comandamenti avevano la stessa importanza e la loro attenzione non si rivolgeva tanto al contenuto della legge quanto alla caratteristica formale di imposizione. Ecco, riassumendo, potremmo dire che valeva il principio della legge per la legge. Altre informazioni le possiamo ricavare osservando il vocabolario usato dall'Evangelista Matteo. Nel descrivere il radunarsi insieme del gruppo che poi si presenterà a Gesù, si nota un'allusione al Salmo 2, versetto 2. I principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo Messia. E questo riunirsi, Matteo lo esplicita col verbo sinago, che potrebbe anche essere un riferimento alla sinagoga. Ricordiamo come già nell'Evangelo di Matteo la divisione tra cristiani e giudei, erano tutti giudei, ma diciamo coloro che erano diventati cristiani vengono cacciati via dalla sinagoga. Matteo poi, per esplicitare il mettere alla prova Gesù, usa il verbo peirazo, un verbo che noi ben conosciamo nell'Antico Testamento, ma anche nel famoso racconto delle tentazioni di Gesù, capitolo 4 di Matteo. Nel brano delle tentazioni, ricordate, dicemmo che tentare, che nel linguaggio biblico ha un duplice significato, quello di mettere alla prova, di saggiare, e quello di far deviare dalla retta via, ebbene, già nel brano delle tentazioni, così come qui, sembra prevalere il secondo significato. Vogliono far deviare Gesù dalla via che ha intrapreso. Dunque, il grande comandamento. Nell'Evangelo il testo greco non ha l'articolo. L'articolo il, che è qui usato, dà all'espressione il valore di un superlativo, il più grande comandamento. Ora, questa domanda è tipica nell'ambito rabbinico, che avendo codificato ed esplorato a fondo la legge, ovvero il Pentateuco, aveva ricavato una serie numerosa di precetti positivi e negativi che regolavano di fatto la vita dei fedeli. Il brano della prima lettura, tratto dal libro dell'Esodo, prepara la risposta di Gesù. Ricordiamo le continue, numerose esortazioni alla pietà verso i deboli, i bisognosi, che qui, dunque, in Matteo trovano la sintesi più efficace. Quanti precetti i rabbini avevano ricavato dalla lettura del Pentateuco? 613 comandamenti, dei quali 248, pari alle parti del corpo umano, secondo l'anatomia di allora, erano precetti positivi, ovvero farai, e 365, quanto i giorni di un anno, non farai, ovvero i precetti negativi. Questi comandamenti erano poi suddivisi in lievi e gravi secondo l'importanza della materia. Tuttavia, entrambe le categorie erano prese sul serio, in quanto la ricompensa per la loro osservanza era la stessa per entrambe. Si capisce il bisogno di sintesi, di linee direttrici, che sia i profeti, sia la letteratura sapienziale, così come i grandi maestri della legge, avevano continuamente ricercato. Ricordiamo il famoso episodio in cui Hillel, interpellato da un buontempone, che gli chiede di convertirlo, spiegandogli la legge, mentre lui era in piedi su una gamba, Hillel risponde: ciò che è odioso per te, tu non lo fare al tuo prossimo. Questa è tutta la Torah, mentre il resto è un commento ad essa. Va e imparalo. Ma comunque, il carattere atomistico della morale della legge non era mai stato superato, ed era facile disorientarsi o perdersi in una giungla legislativa così intricata. E dunque ogni maestro aveva il compito di indicare un criterio di interpretazione capace di unificare tutte le leggi. Versetto 37. Il Signore risponde prontamente: amerai il Signore tuo Dio. Cita Deuteronomio 6, versetto 5, il precetto dell'amore verso Dio, come era stato imposto ad Israele. È un amore che non si esaurisce nell'adempimento di esigenze esterne del culto, ma coinvolge la parte più interna dell'uomo. Si parla di cuore, di anima e di mente. Matteo usa di proposito la parola dianoia, mente, al posto di dynamis, forza, come troviamo nei 70. Dio si deve amare col cuore, con l'anima e con la mente, appunto. Questo precetto fondamentale della religione ebraica era ricordato dagli israeliti in una preghiera, lo Shema Israel, recitata almeno due volte al giorno. Lo Shema Israel, lo ricordiamo, era la compilazione di due testi, Deuteronomio 6, 4, 9, 11, 13, 21, a cui si univa poi Numeri 15, 37, 41. Segue al versetto 38 un'esplicitazione: questo è il più grande e il primo comandamento. Grande per il contenuto, primo ad essere osservato. Senza questo gli altri non avrebbero né senso né efficacia. Al versetto 39 Gesù aggiunge: il secondo poi è simile al primo. Matteo suggerisce che il comandamento di amare il prossimo è sullo stesso livello dell'amore di Dio. L'amore di Dio e l'amore del prossimo non sono la stessa cosa, ma hanno lo stesso peso e formano una unità integrale. Matteo dice homoia, una sostanza simile, identica, ricordiamo il credo. Qui cita Levitico 19:18, una dichiarazione perfettamente ortodossa, in cui si combinano dunque due comandamenti positivi della Torah. Amerai il Signore Dio tuo, Deuteronomio 6:5, e il prossimo tuo come te stesso, Levitico 19:18. Ora, l'originalità della risposta di Gesù è nella combinazione di questi due comandamenti. L'amore di Dio, infatti, ha bisogno di una prova di autenticità, e questa prova è l'amore del prossimo. Ricordiamo quanto scriverà Giovanni nella prima lettera, capitolo 4, i versetti 20-21. La novità dell'affermazione di Gesù non consiste nelle idee espresse, l'aver citato questo, quel comandamento, che qualsiasi rabbino avrebbe giudicato una risposta eccellente, ma nulla di più. La novità consiste nell'aver collocato i due comandamenti allo stesso livello. Il sommario della legge non ha lo scopo di semplificare la casistica giudaica, ma di radicalizzare la legge, escludendo l'obbedienza legale, che non è né sottomissione totale a Dio né servizio del prossimo. La semplificazione e l'unione dell'amore di Dio e del prossimo pongono l'uomo non di fronte a una legislazione, ma davanti a Dio stesso. E qui vi invito a rileggere Sant'Agostino nel fascicolo delle letture patristiche. Non si tratta perciò della soppressione di leggi secondarie, ma di riconoscere il legame profondo con la sovrana volontà di Dio. Matteo poi ha un'espressione efficace che rivela la necessità e l'importanza del comandamento che ha enunciato. Il verbo crematai allude all'immagine di un gancio o di un cardine. Il termine greco, che traduce l'ebraico talà, letteralmente significa appendere, e dunque qui abbiamo l'immagine di una voluminosa massa sospesa in aria mediante corde o tiranti. Ecco, l'idea espressa è quella di un punto fermo da cui dipende, da cui si appende tutta la rivelazione biblica, definita come legge e profeti. Ricordiamo che per un ebreo era la totalità della scrittura. La risposta di Gesù non dà spazio a discussioni. L'esperto della legge, constatato che è nella perfetta ortodossia dottrinale, non sa più che dire. In Gesù è presentato un culmine ineguagliabile. È interessante notare come il centro tematico della risposta di Gesù suona così: amerai il Signore Dio tuo, amerai il prossimo tuo. La parola dominante è nel termine greco agape, amore, che noi usiamo anche in italiano. Beh, nelle parrocchie è diventato sinonimo di banchetto fraterno, a voler essere un po' cattivi, di cena fredda. È vero che i cristiani delle origini celebravano l'Eucarestia, segno d'amore, proprio durante un pasto comune. Ricordiamo quanto scrive Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 11, versetto 17. Ma ricordiamo anche che Paolo inviterà i cristiani a vivere l'Eucarestia con più rispetto. Dirà ad alcuni: voi consumate e mangiate e vi ubriacate, e quando poi arrivano gli altri, quelli che hanno lavorato tutto il giorno, non trovano che avanzi. Ecco, l'invito è alla comunione alla condivisione, all'amore. Ora, nel greco classico, il termine più comune per indicare l'amore è eros. Il cristianesimo preferirà a questo vocabolo un altro, più raro, e ne farà un emblema della morale cristiana. Tratto da un'opera Eros e Agape, l'autore definisce l'eros il desiderio dell'altro, l'agape invece sacrificio, donazione per l'altro. L'eros è nobile autoaffermazione, l'agape è amore disinteressato e dono di sé. L'eros è determinato dalla bellezza e dal fascino dell'altro. L'agape ama e accetta l'altro, trasfigurandolo. Ma vi invito anche a rileggere la lettera enciclica Deus Caritas Est di Benedetto XVI. Amare non abolisce l'obbedire, ma lo rende filiale. Non annulla il timore di Dio, ma gli toglie il carattere servile. Non rende meno impegnativa la relazione con Dio, ma non sopporta una formulazione del verbo amare all'imperativo. Infatti, l'amore non lo si esegue, bensì lo si vive in una festa di libertà. Al desiderio dell'eros, l'agape cristiana sostituisce la donazione gioiosa fino a dare la vita per la persona amata. E in questo Gesù va oltre la stessa Bibbia, che esigeva di amare il prossimo come se stessi, portando l'agape a una pienezza che è invitarci ad amarci in un l'altro come lui ci ha amati, ovvero donando la sua vita, assumendo la condizione di schiavo, morendo in croce. Ricordiamo quanto scrive Paolo nell'inno di Prima Corinzi 13, e vogliamo ricordare ancora il Salmo 17, il Salmo responsoriale, che abbiamo detto preghiamo con il responsorio: ti amo, Signore, mia forza, che offre al Signore la volontà nostra e di tutta l'assemblea di amare il Signore, nostra unica forza. Il Salmo 17 è un solenne canto di ringraziamento attribuito dalla tradizione biblica al servo di Dio Davide nel giorno in cui il Signore lo liberò dalla mano dei suoi nemici, che era specialmente quella del re Saul. Il Salmo è un autentico Te Deum regale, così lo titola la Bibbia di Gerusalemme. Il salmista accumula immagini di forza e di sicurezza per esaltare il Dio con l'entusiasmo di un innamorato. La versione liturgica è molto ridotta, sono appena 4 versetti. La composizione, molto lunga, varia ed articolata, consta di ben 51 versetti. Ora, le solite necessità pastorali hanno rielaborato il testo, ma come sempre si consiglia di pregarlo leggendolo in tutta la sua composizione. Chiudo con la preghiera di colletta, la seconda, che come sappiamo apre la liturgia della parola e ci fa pregare così. O Padre, che fai ogni cosa per amore e sei la più sicura difesa degli umili e dei poveri, donaci un cuore libero da tutti gli idoli, per servire te solo e amare i fratelli, secondo lo spirito del tuo Figlio, facendo del suo comandamento nuovo l'unica legge della vita. Per Cristo nostro Signore. Amen.